Mi lasciate andare dentro un po' così, a braccio, senza un'eccessiva preoccupazione di aderenza, andando a alcune cose. E comincerei subito con una domanda. Allora, si deve rendere conto a Dio o no? Sai, noi ci giriamo in giro tanto, però ogni tanto conviene dire sì o no. Allora, dobbiamo rendere conto a Dio alla fine della vita o no? Beh, sarebbe importante saperlo, perché a seconda che è sì o no cambia tutto. Il Vangelo di Gesù, da parte sua, non ha dubbi, no, mi pare, no? Parla dei conti che noi dovremo fare con il Signore. Cioè, il Signore ci ha affidato i suoi beni, cioè i beni che noi abbiamo sono suoi. Cioè, non è che sono nostri, poi vediamo, siamo stati bravi, poi lui ci capisce, no. No, dobbiamo rendere conto proprio di noi, delle nostre cose, perché noi, le nostre cose, sono sue. I talenti, quindi tutte le cose umane, buone, tutte le cose belle che la vita ci dà proprio a partire dalla vita. E poi le qualità, le possibilità che ciascuno di noi ha, e diciamo qui tra noi anche la fede, il dono di conoscere Gesù, il suo Vangelo, tutti questi beni appunto. Ci sono dati in uso, cioè non è che possiamo, cioè come nel contratto si deve riconsegnare l'appartamento ridipinto in buono stato, no? Non possiamo farne quello che vogliamo. Il testo dice appunto, non possiamo usarli solo per noi, ma per Dio, in nome di Dio. Tra l'altro, avete visto, è tutto uno scambio, no? Cioè, quello che non ha fatto girare i beni di Dio in sé, non conosce Dio, no? Perde tutto. Tutto quello che abbiamo, tutto quello che siamo, lo dobbiamo a Dio e dobbiamo renderne conto a Lui, proprio Lui. Persona, no? E il Vangelo dice: non illudiamoci per il fatto che il padrone adesso non si fa vedere, per il fatto che adesso, se si vuole, si può effettivamente fare quel che vogliamo, no? Il padrone si è allontanato, è vero, per un lungo viaggio, ma tornerà. Ci ha dato fiducia, ci ha responsabilizzato, ha veramente dato tutto in mano a noi. E la cosa più sbagliata sarebbe di fare come quel servo pigro, stupido, dice il testo, che invece di essere riconoscente, attivo, si accomoda dentro la situazione, no? Ha come unica preoccupazione quella di evitare delle grane, seppellisce i talenti. Perché? Dice Gesù. Perché non ha capito Dio. Non ha capito Dio. Non si fida del padrone. Non capisce la magnanimità e la bontà di Dio. Ne ha paura. Lo ritiene un padrone sfruttatore e pretenzioso. So che sei un uomo duro che mieti dove non hai seminato. Sotto, no. Lo sappiamo bene, no, che siamo così. È come se noi dicessimo a Dio: tanto tu sei via, non fai niente. Tu non fai niente. E poi avresti la pretesa di venire alla fine a chiedermi conto. Io mi devo arrangiare da solo, perché tu non ci sei, appunto. E allora non toccherà a me sistemare tutte le cose, far fruttare i talenti. Lasciami vivere quieto, hai capito? È questo rapporto di diffidenza, che vuol dire? Diffidenza vuol dire contrario della fede, no? O la paura. paura di Dio. Dio non è amabile, Dio non è fidabile, no. È questo rapporto di diffidenza che mi induce a addormentarmi, a non essere responsabile, a non far fruttare i talenti, appunto, a tirar giù dalla vita quel che mi serve. Posso inserire una cosa molto laterale. Evidentemente ciascuno di noi sta inserendo le sue riflessioni, le immagini, le cose che ha in testa, no? Ma mentre rileggevo questo Vangelo, come voi, ero in mezzo in questi giorni, avevo sotto gli occhi tutte le immagini di queste piccole alluvioni, tutto sommato, e però appunto poi devastanti anche in un angolino di città, no? Basta un fiumiciattolo che sta lì 50 anni, no? Sono cose brutte, proprio brutte, no? E mentre vedi queste immagini ti passano dentro tante cose, no? Per esempio la nostra commovente, ma anche goffa, fragilità. Siamo così pomposi e poi basta così poco a metterci a terra, proprio poco, basta poco. Siamo fragili, appunto, no? E anche la nostra sconsideratezza, quante negligenze, quante superficialità, ma non solo, appunto, del sindaco e degli architetti, dell'urbanistica, ma di tutta la gente, di me, di te, di tutti, che quando fanno il loro interesse non si interessano più in là di così, capito? No. Quanta stoltezza, quante negligenze, quante superficialità, quante avidità, quante furbizie, quanta disonestà dietro a tutte le piccole cose che fanno gli uomini, no? E anche appunto quanta poi compassione per queste povere creature così fragili, poi così sciocche, sono anche poi così generose, perché appunto tutte le volte quanta gente poi si dà da fare generosamente, no? Se davvero facessimo fruttare i nostri talenti di prevenzione, di intelligenza, di onestà, no? Quanti mali si eviterebbero, quanti mali, ne abbiamo già tanti che ci capitano addosso, e perché noi ne inventiamo tanti? E invece purtroppo, anche osservando queste immagini di un piccolo angolo di mondo, si può prevedere che presto sarà ancora come prima, no? Lo si intuisce da alcuni atteggiamenti inadeguati, prevalgono le proteste, i litigi, le pretese, nessuno che chiede perdono, nessuno. E poi nessuno che confessa il peccato, perché c'entra Dio, mi pare, in queste cose, no? Ma non appunto scioccamente, come dice, cosa ha permesso Dio, cosa ha fatto, non in quella maniera infantile, appunto. Nella maniera seria, c'entra Dio perché ho peccato davanti a Dio, hai capito? Quando sono disonesto, quando causo ste robe qui, quando faccio il mio interesse senza interessarmi del bene comune, della giustizia, faccio peccato contro Dio, davanti a Lui, appunto, no? E invece nessuno, non dico in televisione che è meglio non fare questi discorsi, ma io temo anche nelle case, anche tra amici, nelle discussioni, temo che nessuno pensi seriamente al Signore, alla responsabilità che Lui ci affida e ci chiede. Dopo sentiamo la domenica la parabola dei talenti in chiesa, no? Invece dopo tutte le altre questioni vengono risolte laicamente. Eppure noi siamo figli della luce, dice Paolo nella seconda lettura, no? Beh, veramente lui parte con questa considerazione per dire uno che dorme di giorno è proprio una cosa brutta, insomma, se uno girasse in pigiama con gli occhi chiusi, diceva questo, che uomo è, no? Dobbiamo lavorare, dice Paolo, darci da fare, perché il giorno in cui dovremo rendere conto può arrivare da un momento all'altro, anche lui fa sto ragionamento davanti a Dio, no? E tira però queste conseguenze. Non viviamo nelle tenebre, dove il sonno è autorizzato. Se è notte, mettiamo il pigiama, andiamo a letto. Ma se è giorno, siamo figli della luce. E quando c'è la luce, è il tempo in cui si deve lavorare. Non siamo come gli, capiamo bene, gli altri, non gli altri, no. Non siamo come quelli che non hanno fede, lui dice, appunto, fa sempre questo ragionamento sulla morte, sul lavoro. Cioè gli altri sono quelli che dormono anche di giorno, che cercano soltanto pace e sicurezza, capito? Che non mi si disturbi, che io non c'entro, che non mi si tocchi. Ma quando ci si culla della sicurezza, dice Paolo, dello star quieti, del non essere disturbati, è allora che sopravviene d'improvviso la catastrofe come le doglie di una donna incinta. Cioè la pace, il benessere, no? Il lasciatemi stare, appunto, non è una cosa che si produce automaticamente, non è una cosa che noi possiamo solo pretendere. È da costruire con un duro lavoro, con una vita vigile e sobria. Vigilate e siate sobri, vigilate e siate sobri, siate intelligenti e trovate una buona maniera di vivere in questo mondo. E anche qui credo come tutti voi, no? Mi ripassano davanti e li seguo anche curiosamente perché faccio parte dei problemi di tutti, ma le immagini, le cifre, i dibattiti, i problemi gravi che abbiamo davanti anche noi come italiani, ma come europei, come mondo appunto, no? Le ansie per i nostri beni, per il nostro lavoro, per le nostre sicurezze. E però anche qui non dovremmo essere come gli altri, quelli che dormono anche se è giorno. Cioè non dovremmo essere a testa in giù soltanto con i problemi, diciamo, troppo vicini. Le ansie del momento dovrebbero tenerci svegli con la lungimiranza del padrone che si è assentato e ha affidato a noi i suoi beni. Cioè anche in queste questioncelle c'è di mezzo qualcosa di eterno, di assoluto. Stiamo giocando l'anima, la vita, la responsabilità davanti a Dio. I problemi che dobbiamo affrontare adesso, subito, per usare i termini di Paolo, siate vigilanti e sobri, dovrebbero insegnarci a trovare stili di vita e di solidarietà all'altezza di queste sfide, che ci provocano a creare una società giusta, attenta a tutti, chiedendoci cosa ci chiede la costruzione della pace. Siate sobri e vigilate, appunto. Noi tra i primi, noi che in qualche modo conosciamo personalmente il Signore, noi che abbiamo ascoltato personalmente la promessa che Lui ritornerà, noi che dovremmo essere, mi viene in mente un'immagine di Paolo, come una donna incinta nell'attesa di un parto. La prima lettura l'abbiamo sentito, no? Ci dà l'immagine plastica, un quadro di una vita vigilante e sobria. Il modello della donna che lavora volentieri in casa, una donna forte, che dà speranza, hai capito, che fa casa, che quando torni a casa, appunto, si sente la voglia di essere uomini, di essere legati, no? Beh, al di là di tutte le questioni serie sulla donna che lavora, che fa la casa, sulla donna dell'interiorità o dell'interiore, al di là delle discussioni profonde sulla natura e il ruolo sociale della donna, qui questa vecchia sapienza dei proverbi indica nella donna forte che fa casa, che tiene casa, appunto, no? Il ritratto del servo fedele che amministra bene i beni che il Signore gli ha affidato. Ed è un azzardo, lasciatemi anche qui introdurre così dei pensieri, che quando leggi il Vangelo passano, no? Alcune volte li lasci andare. Il pensiero che la donna è l'immagine anche del lavoro più prezioso che si fa in questo mondo, il lavoro più alto che l'uomo possa fare sulla terra, che è quello di generare l'uomo stesso, che è quello di restare incinta, appunto, è quello di ospitare l'uomo nella casa del proprio corpo. Cioè è come se si potesse dire, se tu vuoi capire come devi costruire una città, come devi custodire dalle alluvioni un quartiere, su come devi pensare le case, su come devi pensare la pace, su come devi pensare le leggi economiche, guarda una donna incinta, guarda una donna incinta. C'è la donna che porta in sé un uomo. Non sarà un caso che noi quando moriremo torneremo a sognare la casa di nostra madre, no? Perché è la casa di tutti i ricordi e i sogni più belli, anche quando diventeremo più grandi. E la casa di pietra sostituirà la casa di carne. Noi continueremo a sognare le delizie della casa della mamma, i ritmi tranquilli, i riti del pasto e del riposo, il calore dell'amore. Quando diventeremo più grandi dovremo affrontare la lotta, ma resisteremo solo se non dimenticheremo mai che la lotta è sostenuta da una bontà silenziosa che ci ha preceduto, quella che la madre ci ha segretamente soffiato dentro. Magari entreremo, come noi siamo entrati, in una società che ti incita a pensare in solitario, da individuo, no? Ma la madre invece ti ha detto fin dall'inizio che noi siamo uno nell'altro. La donna incinta ti dice subito che noi siamo uno nell'altro, che il prossimo mi sta dentro, hai capito? La donna incinta è un essere ospitale che si prende cura dell'uomo ancor prima che arrivi, non aspetta di vederlo, se merita. Non aspetta di vedere la faccia dell'uomo che porti in grembo per amarlo. È proprio per questo che il bambino può avanzare imperterrito, incontro alla vita, piccolo, nascosto. Manda avanti un angelo, una parola che annuncia che sarà bello, sarà grande, sarà re. E ogni donna che riceve questo annuncio si sente come piena di grazia. E come Maria esclama, venga, venga il figlio dell'uomo, venga. Venga l'uomo, hai capito? E il figlio dell'uomo che tutti aspettiamo e che tutti, se abbiamo fede un po', portiamo in grembo, ci rivelerà che la nostra vita è già contenuta in un'altra. Fratelli carissimi, la salvezza è vicina. Con la Chiesa diamo voce alle attese di tutti gli uomini, specialmente dei più poveri e dimenticati. Diciamo insieme: ricordati, o Padre, del tuo amore.
Aiutaci, Signore, a vivere e a testimoniare con umiltà il dono del tuo amore, consapevoli dei nostri limiti, ma desiderosi di trafficare con dedizione e generosità ciò che tu hai offerto a ciascuno di noi. Preghiamo.
Ricordati, o Padre, del tuo amore.
Fa, o Signore, che non ci manchi mai il coraggio di parlare di te con la nostra vita, senza paura e senza esitazioni, lieti solo di poter prendere parte alla tua gioia. Preghiamo.
Del tuo amore.
Fa, o Signore, che l'attesa della tua venuta non sia qualcosa di inquietante, ma uno stimolo a lavorare per l'autentica promozione di tutto l'uomo e di tutti gli uomini. Preghiamo.
Ricordati, o Padre, del tuo amore.
Per i giovani che desiderano vivere in un mondo più giusto e umano, sostieni, o Padre, il loro desiderio di cambiamento, perché superino la sfiducia e perseguano con tenacia ideali di onestà, rispetto e amore. Preghiamo.
Ricordati, o Padre, del tuo amore. Ascolta, o Signore, la voce della Chiesa che attende una rinnovata manifestazione della tua tenerezza di Padre. Fa che il tuo Figlio, venendo in mezzo a noi, trovi la stessa fede umile e obbediente di Maria, Vergine e Madre, per Cristo nostro Signore.